Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 4 dicembre, mancano 28 giorni all'inizio di un nuovo anno e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'hai seguita la conferenza stampa di Conte ieri sera? Come ti avevo preannunciato nella puntata di ieri di Notizia Colazione, avremmo dovuto aspettare il nuovo DPCM per essere certi delle nuove regole valide per le feste di Natale, anche se in realtà non è cambiato molto rispetto a quanto già sapessimo. Durante la giornata alcuni senatori del Partito Democratico avevano firmato una lettera in cui chiedevano di lasciar liberi gli spostamenti tra i comuni, ma non c'è stato nulla da fare. Comunque, andiamo con ordine. Allora, dal 21 dicembre al 6 gennaio, in tutta Italia sarà vietato spostarsi dalla propria regione o dalla provincia autonoma. In più, il 25, il 26 dicembre e l'1 gennaio sarà vietato anche spostarsi dal proprio comune. Le eccezioni sono i soliti motivi di salute, urgenza o stato di necessità, ma anche la possibilità di rientrare nel proprio domicilio o nella propria residenza, non però nelle seconde case. Il governo potrebbe fornire nei prossimi giorni l'interpretazione autentica del concetto di casi di necessità con delle FAQ. Quel che è certo è che nei casi di necessità rientra l'assistenza a persone non autosufficienti, quindi il nonno o la nonna che vivono da soli possono essere visitati. Fino al 6 gennaio rimane anche il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino, tranne per Capodanno, che viene esteso alle 7. Ora, sommando questa informazione a quella precedente, la domanda sorge spontanea. Ma vuol dire che è possibile organizzare il cenone del 24? Beh, in teoria sì, però bisogna cenare presto, perché poi alle 22 ognuno a casa propria. Ovviamente il mio non è un incentivo. Come raccomanda il governo, è bene evitare di organizzare pranzi e cene con troppe persone non conviventi. C'è una novità. Il giorno di Natale, di Santo Stefano e il 31 dicembre, i ristoranti saranno aperti per il pranzo. Il 31 dicembre, gli alberghi rimangono aperti, ma non sarà possibile festeggiare con veglioni o con cene. I ristoranti, infatti, dovranno chiudere alle 18 e poi potranno effettuare solo il servizio in camera. Che, insomma, magari per una coppia non è nemmeno così male. Ah, ovviamente tutto questo vale nelle regioni che in quei giorni saranno gialle. Nelle aree arancioni e rosse, bar e ristoranti resteranno aperti dalle 5 alle 22, ma solo per l'asporto. Impianti sciistici saranno chiusi fino al 6 gennaio incluso, mentre i negozi possono stare aperti fino alle 21. E ora veniamo al capitolo rientro dall'estero. Allora, dal 10 dicembre, per chi torna da uno dei 27 paesi dell'Unione Europea, c'è l'obbligo, prima di partire per l'Italia, di fare il tampone e presentarlo all'arrivo. Se è negativo, si può entrare senza dover fare la quarantena. Mentre chi arriva da un paese extra Schengen dovrà comunque fare la quarantena. Questo lo ripeto fino al 20 dicembre. Mentre dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio scatta invece una regola più rigida. Tutti coloro che tornano dall'estero dovranno osservare il periodo di quarantena. Ad esempio, sarà possibile andare a sciare in Austria o in Svizzera, ma al ritorno bisognerà chiudersi in casa e restarci per 10 giorni, seguendo le regole del confinamento precauzionale. Insomma, lo ripeto, però, come dicevo prima, per evitare la quarantena bisognerà rientrare in Italia per forza prima del 20 dicembre. Infine, il capitolo scuola. Dal 7 gennaio tutti gli studenti tornano a scuola e la didattica in presenza dovrà essere assicurata anche nelle scuole superiori per il 75% degli studenti. Sempre dal 7 gennaio in università tornano le lauree in presenza e potranno svolgersi in presenza anche gli esami, oltre alle lezioni. Ma queste solo per gli studenti del primo anno o per coloro che frequentano corsi con un ridotto numero di studenti o i laboratori. Ti ricordi la puntata di approfondimento del 21 novembre scorso in cui insieme al dottor Tarditi abbiamo ripercorso le tappe della lunga strada per diventare medici e ci siamo chiesti il motivo per cui in questo momento ne siamo in carenza? Beh, durante la puntata il dottor Tarditi ci aveva raccontato di come migliaia di medici fossero bloccati in attesa di sapere l'esito del concorso e l'avvio delle fasi di procedura di assegnazione alle scuole di specializzazione, che detto in parole semplici vuol dire poter iniziare a lavorare. Bene, ieri era la giornata in cui doveva arrivare questo risultato, ma nel tardo pomeriggio il dottor Tarditi mi manda un messaggio. Forse non è ancora ora di disperare, ma nel dubbio mando un aggiornamento. Oggi dovevano finalmente darci le assegnazioni per aprire domani le immatricolazioni. Sono le 18:40 e non siamo ancora assegnati. Né il MIUR ha ancora comunicato nulla di nulla. Dopo esattamente mezz'ora mi riscrive. Ok, ufficiale, tutto rinviato a dopo il 15 dicembre. E in effetti così c'è scritto se vai a guardare anche tu stesso sul sito del Ministero dell'Istruzione. Poi dopo cena ricevo un messaggio su Instagram da un'altra dottoressa, a cui ho chiesto poi di poter leggere a te, qui a Notizia Colazione, il suo messaggio, perché spiega molto meglio di come possa fare io qual è la situazione. Senti qua. Ciao Massimo, mi chiamo Marta. Ti scrivo per chiedere il tuo aiuto per dar voce ad un grave problema che sta coinvolgendo me e 23.000 miei colleghi. Mi sono laureata in medicina e il 22 settembre ho partecipato al concorso per accedere alla scuola di specializzazione per diventare anestesista, chirurgo o cardiologo, eccetera. Purtroppo ad oggi il Ministero dell'Istruzione non ha ancora assegnato nessuno di noi alla sua scuola di specializzazione e continua inspiegabilmente a ritardare il tutto. In questo modo non possiamo iniziare a lavorare e dare una mano negli ospedali. Siamo bloccati e nessuno ci ascolta. Nessuno parla di questa vicenda assurda. Ci sentiamo soli e trattati senza rispetto. Siamo giovani medici che vorrebbero solo rendersi utili, soprattutto in questo momento, e completare la nostra formazione. È dal 5 ottobre che siamo in balia del ministero. Oggi, per l'ennesima volta, rinviano le nostre assegnazioni il 15 dicembre, quando il 30 dovremmo prendere servizio. Il test è nazionale e molti di noi dovranno cambiare città o addirittura regione. Tutto questo nel pieno delle vacanze invernali e nel bel mezzo di una pandemia. Non è giusto essere trattati così. Vorremmo che questo problema avesse la visibilità che merita. Ho pensato che potessi aiutarci. E io, Marta, spero che questo piccolo spazio possa davvero essere utile per far circolare la voce e far riflettere su questa situazione. A ieri, 3 dicembre, l'AGI dice che sono stati 225 i medici morti nel corso dell'epidemia e il 10% del totale degli operatori sanitari è contagiato da coronavirus. Non posso aggiungere molto di più di quanto detto da Marta, ma visto anche il record di ieri di morti da coronavirus, forse è il caso di fare qualcosa per permettere ai giovani medici di entrare in organico. Settimana scorsa sull'account Instagram della guida Michelin è comparsa un'immagine con un quadrifoglio verde e la scritta «La volontà di premiare il gusto e rispettare l'ambiente». Se poi vai a leggere la didascalia della foto dice «Mi presento, sono la stella verde». In pratica, oltre a proporre come ogni anno le ambite distinzioni o gli indirizzi dove consumare un menù con un rapporto qualità-prezzo interessante, l'edizione 2020 della guida Michelin riserva ai suoi lettori un'importante novità, la stella verde, appunto, ovvero il pittogramma sostenibilità. Da quel che si legge sempre su Instagram, è volontà della guida mettere in luce quelle strutture che si muovono a favore di una gastronomia più sostenibile, sottolineando le loro iniziative e facilitandone l'identificazione grazie alla creazione del nuovo simbolo. Ma quali sono queste iniziative? Nell'articolo in cui ne parla, LifeGate dice che per assegnare la stella verde i giudici hanno valutato aspetti come il rispetto dell'ambiente, le modalità di approvvigionamento delle materie prime, la lotta contro lo spreco alimentare, la corretta gestione dei rifiuti, l'impatto energetico e l'etica lavorativa. Così, ad esempio, come racconta Eleonora Cozzella su Repubblica, oltre ai famosi Massimo Bottura e Davide Oldani, la stella verde è andata a Mariangela Susigan, che nel ristorante Gardenia promuove una cultura dell'orto e ha allestito una sala nella serra in mezzo all'orto, fertilizzando col compost autoprodotto. Oppure, interessante, è il caso di Igor Macchia con il ristorante Casa Format, dove l'orto è una dispensa e c'è un impianto di recupero dell'acqua piovana e un sistema di ospitalità responsabile. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani con l'approfondimento del sabato per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.